spiegato, è normale che sono delle persone che sentono delle difficoltà perché sono delle cose che si sono cambiate. Dio non si trova dove stava prima, il peccato non si trova dove stava prima, i preti non si trovano dove stavano prima, allora tutto questo c'è stato come una sorta di tsunami teologico. Allora io vi dico, sono delle cose che a lungo delle spiegazioni forse si chiariscono, per questa ragione preferisco lasciare le domande per il pomeriggio. E al pomeriggio tenteremo di lasciare tempo sufficiente per tutte quelle persone che hanno delle domande, delle curiosità, delle difficoltà, perché forse adesso fanno delle domande che saranno spiegate adesso, o forse questa sera. Bene, detto questo, andiamo. Senz'altro, i dubbi, le oscurità, le domande che voi avete sono la prova, la dimostrazione più chiara che spiega come e perché il cristianesimo non ha risolto ancora il problema del peccato. In tal modo che da una parte si pensa che tutto sia chiaro in questo senso, quando in realtà quasi tutto è oscuro, non è chiaro. E quindi il cristianesimo è la teologia ha un grosso problema su questo argomento. E il problema consiste, a mio avviso, che la teologia si è organizzata non a partire da Dio, ma prendendo come punto di partenza il peccato. E allora ha preso come punto di partenza la cosa peggiore, il problema del male, senza tante volte rendere la soluzione che domanda questo problema. E allora la teologia, il logos, la parola su Dio, e ci è stata sostituita per una amartiologia. Amartia in greco è il peccato. È una amartiologia. Pensate che tutta la teologia è in funzione del peccato. Non è proprio in funzione di Dio. Non è in funzione del Padre. Non è in funzione dell'amore. Ma in funzione del peccato, della salvezza del peccato, del perdono del peccato, della redenzione del peccato, della punizione del peccato, l'inferno. Attenzione, dirò qualcosa sull'inferno. Perché questa cosa è un tormento per tante persone. Un tormento per tante persone. E non c'è diritto a far soffrire in tal modo le persone. Ebbene, cominciamo. Dove si inizia il problema? Il problema si inizia pensando che nel Nuovo Testamento, questo è il Nuovo Testamento, nel Nuovo Testamento si trovano due tradizioni su tutto questo che abbiamo parlato. Due grandi tradizioni. La tradizione, quella che viene di Gesù e si trova nei Vangeli, e la tradizione che viene da Paolo e si trova naturalmente nelle lettere paoline. E spiego prima la tradizione di Gesù e dico dopo qualcosa sulla tradizione di Paolo. Gesù ha concentrato tutto il suo ministero, il suo insegnamento, la sua vita, la sua attività sul tema del regno di Dio. Questo dicono i Vangeli, specialmente i sinottici, che sono i più antichi, i più originali. Il Vangelo di Giovanni è importantissimo, ma è fatto dopo una teologia più elaborata. I sumari che si trovano nei Vangeli sono dei pezzi piccolini dove si fa un riassunto di tutto quello che diceva e faceva Gesù. Si trovano in Matteo, in Marco, in Luca e dicono Gesù insegnava la vicinanza del regno di Dio. Arriva il regno di Dio e aiutano i testi. Guariva gli ammalati, espulsava i demoni, accoglieva i peccatori, tutta la gente veniva da lui, tutta la gente. E tutta la gente, non soltanto i giudei, venivano anche dalla Galilea, venivano anche dalla Samaria, venivano dell'estraniero, della Siria, della Decapoli, dei paesi vicini. Fu una commozione internazionale. Veniva la gente. È importante pensare la parola che utilizzano i Vangeli. Normalmente, meno Luca utilizza qualche volta, perché la parola gente, popolo, moltitudine, Luca utilizza qualche volta la parola laos, laico, qualche volta, delle volte, ma Matteo e Marco e anche Luca utilizzano normalmente la parola greca, ochlos. E ochlos, se cercate un buon dizionario greco, è la tradizione di autori classici, l'ochlos era la gente più semplice, più ignorante, più volgare, più povera. Questa gente, che era abbondantissima, era forse perché non esisteva in quelle società di quel tempo, non esisteva praticamente quello che noi diciamo la classe media. Come si dice qui? Classe media. Non esisteva. Esistevano un gruppetto piccolo di potentissimi, e dopo l'ochlos, che erano i lavoratori, la gente. Soltanto a Gerusalemme esisteva una piccola classe media. Bene, allora questa gente era quella che arrivava a Gesù. Perché? Perché avevano molte necessità. Si sentivano poveri, avevano fame, ammalati, senza diritti, molti erano schiavi, eccetera. Questa gente. E cosa faceva Gesù? Come faceva presente la vicinanza del regno di Dio? Faceva guarire gli ammalati, espulsare, lasciare i demoni, dare la felicità e il benessere a tutti quelli che soffrivano, gli esclusi, gli emarginati, gli disprezzati, tutta questa gente trovava accoglienza in Gesù. Questo era il regno di Dio per Gesù. Si può spiegare a molte nuance, dicono i francesi, molti aspetti particolari, molti sfumature, molte si possono, è necessario spiegare, perché è importantissimo, ma non abbiamo tempo naturalmente, ma questo era fondamentalmente il progetto di Gesù, la teologia di Gesù. E così faceva presente Dio. Lui, chi ha detto che lui era la parola di Dio, l'incarnazione di Dio, la presenza di Dio? Perché pensate a questo, ai mamma mia, queste cose, questo ho spiegato io in questo libro che forse sarà tradotto, diventerà tradotto, l'umanizzazione di Dio. È un pensiero metafisico, esiste un pensiero metafisico, esiste un pensiero storico. Il pensiero metafisico si esprime col verbo essere, e il pensiero storico si esprime col verbo accadere, accadere. Quello che pensa metafisicamente, e noi tutti pensiamo metafisicamente, perché siamo educati nella cultura che proviene dalla metafisica greca. Rinnovata, rinforzata della cultura cristiana. Pensano. Cosa ho detto io? Cos'è il peccato? Cos'è Dio? Cos'è? Pensiero metafisico. Vedete? Anch'io sono metafisico. Mentre il pensiero storico, che è il pensiero biblico, tutta la Bibbia non pensa metafisicamente. Per questa ragione i Vangeli non sono teorie, sono piccole storie. Sono racconti presi dalla vita, anche quando Gesù voleva dare una certa teoria etica su Dio, spiegava per mezzo di una storia. Le parabole, vedete? E allora il verbo non è il verbo essere, ma il verbo accadere. E quello che pensa storicamente non dice cosa è Dio, come è Dio, dove è Dio. Cosa succede, cosa accade quando Dio sta presente? Vedete la differenza? Cos'è Dio? Nessuno lo sa. Nessuno lo può sapere. Cosa accade quando Dio sta presente? Che le persone si rispettano, si aiutano. Per questa ragione io ho cominciato dicendo che questa casa è la presenza di Dio. Qui si trova Dio. Si vede nel sorriso, nello sguardo, nella gioia di tutti voi. Vedete? Questo è il progetto di Gesù. Allora l'altra tradizione è quella di Paolo. Paolo parla anche del regno di Dio. Ma prima differenza, Paolo, mentre i Vangeli parlano 111 volte del regno di Dio, più di 100 volte, credo siano 111, 100, è uguale, più di 100 volte parlano del regno di Dio. Paolo parla soltanto 11 volte, utilizza in tutto il corpus paulinum, non entrano qui le lettere pastorali, in tutte le altre lettere pauline e deutero pauline, cioè Colossensi e Efesini, 11 volte. Quindi la differenza è enorme. Per Paolo il regno di Dio non era così centrale come per Gesù. Questo è naturale, è normale, secondo il lessico. Ma quello che è più importante, il regno di Dio per Paolo, prima di tutto, il regno di Dio non è una cosa di questo mondo. Mentre per Gesù era una cosa di questo mondo, perché guarire gli ammalati, sopprimere le sofferenze delle persone marginate, aiutare i poveri, accompagnare i poveri, mangiare con i poveri. Tutte queste cose sono cose di questo mondo, naturalmente. Per Paolo non appartiene, il regno di Dio non appartiene a questo mondo, perché utilizza sempre la formula: non è erediteranno il regno di Dio in futuro. Il regno di Dio per Paolo si trova al di là di questo mondo. Come d'altra parte Paolo non ha conosciuto Gesù. Gesù terreno Paolo non l'ha visto mai. Anzi, e questo è più forte, Paolo dice che non gli interessava il Gesù secondo la carne. E nella seconda lettera ai Corinzi lo dice chiaramente, e se qualche volta mi sono interessato a questo, adesso non mi interessa più. Paolo nella strada, nel cammino di Damasco, ha avuto un'esperienza, ha visto Gesù, ma che Gesù ha visto Paolo? Il risorto, non l'istorico, non il terreno, non l'istorico. Qualcuno mi ha detto che alla fine delle frasi la voce, la mia voce, quasi sparisce. No, griderò alla fine. Per Paolo, il Gesù che lui ha conosciuto è il risorto, il Signore della gloria, il figlio di Dio. Come capiva lui questo? Non è chiaro, perché l'espressione figlio di Dio era il titolo imperiale. E questo c'è stato molto scuro in tutta la tradizione dei primi secoli. E non ne spiego questo, no, c'è tempo. Ma per Paolo, senz'altro, il regno di Dio non appartiene a questo mondo. Una difficoltà, come Gesù non appartiene, il Gesù di Paolo non è il Gesù di questo mondo. Secondo, il regno di Dio per Paolo ha un rapporto fondamentale col potere. Ascoltate questo testo, basta. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 24-25, dice Paolo: è l'ultimo, vediamo, l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. No, scusatemi, è prima. Poi sarà la fine. Poi sarà la fine. Quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Il Gesù del regno di Dio dei sinottici, Gesù terreno, è quello che si è messo ai piedi. È il servo di tutti, mentre il regno di Dio di Paolo è quello che trionfa su tutti e mette tutti ai suoi piedi. È tutto al contrario. Non so se mi spiego. È chiaro? Vedete due cristologie, due comprensioni del cristianesimo, due impostamenti della vita cristiana. E penso, non so se penso male, che sono tanti luoghi in chiesa che si vedono quasi tutti i giorni alla televisione, nei giornali, personaggi, cattedrali, eminenze e così via. Tutti avete in testa quello che dico e quello che non dico anche. Soprattutto quello che non dico. Tutti avete in testa. E tutti avete in testa cosa? Che la teologia di Paolo è quella che ha trionfato in Chiesa. Mentre la teologia dei Vangeli è lasciata come spiritualità per le persone che hanno una pietà, una devozione, una... ma quello che comanda è quello che diventa determinante, è quello che viene di Paolo. E terzo, è detto prima, un regno per il futuro, un regno col potere. E terza questione, e questo è importantissimo, il regno di Dio per Paolo è un regno che ha un rapporto e si realizza nelle listas de peccados, come si dice, elenchi, nei elenchi dei peccati, elenchi dei peccati che ha preso della filosofia stoica. Sono quei testi, avete Prima Corinzi capitolo 6, Galatas capitolo 5 e Efesini capitolo 5. Avete, e sono, pensate che negli omosessuali, le adulteri, le ladri, un elenco dei peccati, questi non erediteranno il regno di Dio. Mentre per Gesù i vicini, quelli che arrivano al regno di Dio, erano i peccatori invitati alla tavola del Signore, le prostitute, la gente, tutto al contrario. Ma la morale che è prevaluta, che che è più importante, insomma, determinante, è quella di Paolo. Benissimo. Allora, come andiamo? Ah, ancora mancano. Queste due tradizioni, quella di Gesù e quella di Paolo, hanno condizionato e determinato la teologia, quello che si insegna nei seminari, quello che è il principio organizzativo dei catechismi, della vecchia e della nuova evangelizzazione, queste due tradizioni si trovano nella Chiesa e si trovano giustaposte, ma non integrate. Cioè, si trovano in tal modo che quella che ha condizionato la struttura della teologia, del catechismo, del simbolo della fede, di quello che si predica e che non si predica, eccetera, così via, è quella di Paolo. Invece, quella di Gesù è buona per le suore che andano in Africa, per i volontari che andano in America, per i laici generosi che fanno della carità e così via. E la cosa è più forte quando si pensa a un argomento che almeno a me mi fa molto pensare. E questo. Pensate non soltanto la contrapposizione tra Gesù e Paolo, ma la contrapposizione che si trova negli stessi Vangeli tra Gesù e Giovanni Battista. Perché pensate che io non vorrei che si interpretasse questo che dico come una descalificazione di Paolo e non come una descalificazione di Giovanni. No, mamma mia. Squalificazione. Squalificazione di Giovanni, squalificazione di Paolo. No. Ma tra Paolo, Giovanni Battista e Gesù, io preferisco Gesù. Si può discutere. E pensate che anche nel Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Rivelazione, ha parlato della gradazione delle verità nella stessa rivelazione biblica. È importante Paolo, senz'altro, ma è più importante il Vangelo. E pensate che nella stessa liturgia una lettera di Paolo può essere letta da qualsiasi persona. Il Vangelo si legge in un posto determinato, con un rituale determinato, in un momento determinato, tutti in piedi, perché merita un rispetto unico. Ma questo non deve diventare un rituale liturgico, ma questo si deve tradurre nella vita. Che quello che sia determinante sia il Vangelo di Gesù. Bene, Gesù e Giovanni Battista. Giovanni Battista parlava del peccato. Leggete il capitolo terzo di Matteo e il capitolo terzo di Luca. Terribile, mamma mia. Che predicatore! Io sono una formica. Io sono niente. Giovanni Battista, l'argomento di Giovanni Battista, il rifiuto del peccato e dei peccatori, come vipere, diceva il Battista. Gesù invece non ha parlato mai contro i peccatori. Curiosamente, sorprendentemente, si è fatto amico dei peccatori. E come si dice in italiano? Noi diciamo, este anda con malas compañías. Gesù andava con cattive compagnie, i peccatori, i prostitute, gente pericolosa. E pensate che il gruppo, mettono Gesù, 12 apostoli, andavano anche le donne lì. Leggete l'inizio del capitolo 8 di Luca, dove racconta come il gruppo erano uomini e molte donne, delle quali aveva Gesù espulso molti demoni, mamma mia, molte donne indemoniate, terribile questo, pensano quelli che, Gesù, Giovanni Battista. Due atteggiamenti, assolutamente. Giovanni Battista battizzava, Gesù non ha battizzato. Dice il capitolo quarto di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, che battizzava, e subito dopo si corrige se stesso, dice, no, non battizzava lui, battizzavano i discepoli, che venivano dal gruppo di Giovanni, e continuavano a battizzare, ma hanno lasciato questo, perché no? Il battesimo ha cominciato dopo la risurrezione di Gesù. Il tema del Battista, il peccato. Il tema di Gesù, la sofferenza umana. E quindi il contrario, la felicità. Come molte tra voi avete letto questo libro, Dio è la nostra felicità, avete letto e visto questo. Quindi, quello che fa male a Dio, secondo il Battista, è il peccato. Quello che fa male a Dio è quello che fa male all'essere umano. Quindi il centro per il Battista si trova nel soprannaturale. Il centro per Gesù si trova nell'umano, perché l'umano è elevato all'ordine soprannaturale. E qui troviamo il punto più grave di tutta la teologia del secolo scorso, il problema del soprannaturale. Secondo la grandissima intuizione dei teologi d'Holbach, Rahner, Urson Baltasar, così via, tanti altri grandissimi, quelli che hanno fatto il concilio. Tutto qui è veramente naturale e allo stesso tempo soprannaturale. È quello che non ha sopportato Pio XII. E nell'Humani Generis, l'enciclica che ha pubblicato l'anno 1950, ha condannato tutto questo, ma dopo si è dimostrato che non aveva ragione. Pio XII avevano i teologi condannati. Quindi il centro per Giovanni Battista si trova nell'altra vita, come per Paolo. Il centro per Gesù si trova in questa vita. Perché il centro non, attenzione, io non metto in dubbio l'esistenza di Dio, la necessità di Dio. Io che, quando io parlo del centro, parlo di quello che porta centralmente a Dio. E cercare a Dio nel soprannaturale, normalmente diventa una fuga della realtà che abbiamo, perché io non ho visto mai nessun essere soprannaturale. Tutto quello che ho visto è naturale, tutto, e non ho visto niente di divino. Tutto quello che ho visto è umano. Perché io sono umano e non posso sorpassare l'umano. E nell'umano dobbiamo trovare il Dio. È una religione che l'impostazione basilare di questa religione è soprumano, le soprannaturale, il divino, tutte queste cose. Tutto questo si presta a, non so, a cercare i molari de, come si chiama questa santa che è la patrona dei denti? No. Santa Apollonia. Santa Apollonia è una santa che avevano martirizzato. Trappando i denti tutti. Oh, che martirio, mamma mia, senza anestesia nessuna. E i denti della santa si eravano sparsi per tutta la cristianità, e fu un papa che ha voluto autentificare quelli che e hanno portato a Roma 7 carrozze di denti. Santa Apollonia era come un dinosaurio, non so. Mamma mia. Forse hanno ammazzato questa signora perché era un pericolo. Guardate, quello che ha come centro il peccato vuol dire che finalmente il centro si trova in se stesso. mentre quello che centra la sua preoccupazione nella sofferenza, il centro non si trova in se stesso, ma si trova negli altri, negli ammalati, nei poveri, negli disoccupati, nelle famiglie che non arrivano alla fine del mese per pagare la luce, l'acqua, le tasse, tutto questo. Quindi, pastoralmente, dal punto di vista pastorale, quello di Paolo e quello di Giovanni Battista porta alla lotta contro i peccati, causando molta sofferenza a tante persone. Pensate che sono dei gruppi tutti enormi, emarginati, scalificati, le donne, le omosessuali, divorziati, le mamme che non sono sposate. E la religione così diventa crudele, di una crudeltà. E quello che peggio che fanno con buona coscienza. E fanno come un dovere chi devono riempire. Mentre il centro per quelli che seguono il Vangelo è guarire qualsiasi sofferenza, fare la vita più felice. Fare la vita più felice. È quello che io ho scritto fuori delle righe, la traduzione d'Alberto. Il libro in spagnolo, L'etica di Cristo, no? Fuori delle righe, titolo. E in quel libro io ho scritto che ho detto che l'idea è questa: per vedere se il tuo atteggiamento è quello di Gesù o piuttosto quello di Giovanni Battista, si trova nello sguardo delle persone che condividono la vita con te. Lo sguardo delle persone che condividono la vita con te. Sì, uno sguardo di gioia, di pace, di felicità, di benessere. Allora la cosa va bene. Si è uno sguardo, mamma mia, benissimo. Dietro tutto questo cosa si trova? Nell'impostamento di Giovanni Battista e di Paolo, il potere. Nell'impostamento di Gesù, il servizio e finalmente la bontà e l'amore. perché pensate sempre a questo. Soltanto la bontà. La bontà sempre, 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 in qualsiasi situazione, è quello che può, prima di tutto, contagiare felicità e benessere. Perché la felicità e il benessere non si predica, si contagia. È come l'influenza. L'influenza si contagia. Il raffreddore si contagia. La felicità è lo stesso. Mentre il malessere è il contrario. Bene, penso, almeno pensate questo, questa è la mia religione. Questa è la mia religione. E sono convinto, per favore, grazie mille. Oh, no, 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 un attimo, un attimo, un attimo. Pensate soltanto a questo. Tutto questo che ho detto come programma è bello, resta bene, piace udire questo, ma vivere questo, se non si vive una profondissima spiritualità, una profondissima vita interiore di preghiera, di rapporto con Dio, di fede nel Signore. Io non ho visto Dio, non conosco, io cerco Dio. Come diceva un autore che citerò questa sera, che è molto importante e mi ha fatto molto bene, è morto alcuni anni fa, o è molto conosciuto da quelli che sono studiosi, un francese, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur alla fine della sua vita ha detto: io perché sono cristiano e voglio morire cristiano? Sono cristiano prima di tutto perché sono nato a Francia. Se io fossi nato in Algeria, in Marocco, sarei musulmano. Così semplice. Io sono cristiano perché sono nato a un piccolo villaggio nell'Andalusia, in Spagna, la Puebla de Don Fadrique. In questo villaggio. Tutti lì eravano cristiani. E io sono cristiano per questo. Dopo questo, sono cristiano perché trovo dei limiti nella mia vita e cerco, perché questi limiti non danno il senso alla mia vita, pieno, l'esperanza, la gioia, la plenitudine, e cerco. E qua terzo, perché questo anelito è quello che è il motore della mia vita. Per questo ho studiato, ho scritto tanti libri, ho trattato tante persone, ho parlato tante volte, ho viaggiato, ho lavorato e così via. una persona, ho avuto la sono nato qui. Sono cosciente dei miei limiti e ho questo anelito e cerco. E in questa ricerca lavoro e lavoro per questa ragione. E questo è per questo credo in Dio, cerco Dio. Come Dio, no, se mi domandate, mi fate queste domande metafisiche, no, non so rispondere. Cosa capita dove si trova Dio? Che le persone si trattano con rispetto, si vogliono, si amano, si aiutano. Sì. E questa è la mia religione. Questa sera continueremo alle 4 del pomeriggio. Finirò l'esposizione e dopo avremo un dibattito, o uno, non dibattito, ma chiarificazione delle domande. Grazie mille.